Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle si innalza, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno. Perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza. Il suo braccio esercita dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
A pagina 28 del libretto leggiamo il Salmo 126. Pagina 28, Salmo 126. Inizia questa parte, risponde l'altra al pianoforte.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano alza di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore.
Ai suoi amici il Signore lo dona, anche se dormono.
Ecco, un dono del Signore sono i figli, e la sua grazia è il frutto del seno.
Come frecce in mano ad un eroe, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha la piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri avversari.
Seconda lettura dal Vangelo San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e nella manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per se stesso un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Forte di me, disse Giovanni. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo che diceva: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Negli scritti biblici c'è un vocabolo, una parola, che torna spesso, specialmente nell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è scritto in ebraico, il Nuovo Testamento in greco, e la parola ebraica che torna spesso nell'Antico Testamento è la parola kol. Kol, che vuol dire voce. Nell'Antico Testamento si allude a Dio come voce che parla, piuttosto che tentare di tradurlo in una immagine scolpita. E secondo me è una grande intuizione. In molte altre religioni si tende a fare il totem, oppure delle immagini, sculture, pitture. Anche noi, anche nel cristianesimo, poi è invalsa questa abitudine. Gli ebrei invece erano rigidamente legati a Dio che parla. Dio non si può vedere, si trova scritto spesso nell'Antico Testamento: nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. Ma che cosa vuol dire? In pratica vuol dire questo, vuol dire che oggettivarlo Dio con una scultura vuol dire renderlo disponibile a tutti gli usi, vuol dire possederlo, vuol dire presumere di aver capito com'è fatto. E invece a loro sembrava che la voce fosse più adatta. È ambigua anche la voce, perché si può strumentalizzare anche la voce, però la voce è più inafferrabile. Insomma, tradire, come è invalso poi anche nella storia cristiana, fare un vecchio con la barba bianca e magari con il triangolo sopra, che dicono è un simbolo massonico, fra l'altro. E dire che Dio invece è voce che parla, c'è differenza. La voce è inafferrabile, il totem è muto, la voce è intima. Non uccidere, anzi, dicono, chissà bene l'ebraico, non c'è scritto non uccidere, ma c'è scritto tu non ucciderai. Non mi dite che è uguale guardare un vecchio con la barba bianca e far risuonare in noi questa voce: tu non ucciderai. Il libro di Genesi rammenta spesso, sarebbe interessante una volta analizzare tutte le parole che il libro di Genesi, il primo libro della Bibbia, mette in bocca a questo mistero che parla alle coscienze, che noi pensiamo, crediamo che sia Dio. Quando, dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto dell'albero, questa voce si rivolge a Adamo e dice: Adamo, dove sei? Non mi viene mai da pensarlo, che questa domanda è rivolta anche a noi, questa voce la rivolge anche a noi. Fabio, dove sei? Ma che stai facendo? In che direzione vai? Sei sicuro che sia la direzione giusta? Oppure quando Caino ammazza Abele, dov'è tuo fratello? Che ne hai fatto di tuo fratello? Questa voce sempre. E Caino, che ne so, sono forse io il custode di mio fratello? E poi sempre questa voce che per secoli abbiamo ignorato, questa voce che quando Caino, dopo la risposta arrogante che dà a questa voce che gli parla, sono forse io il custode di mio fratello, si impaurisce poi Caino, perché si accorge che lo stanno cercando per ammazzarlo, forse per vendicare Abele. Questa voce di nuovo si fa sentire e dice: nessuno tocchi Caino, guai a chi tocca Caino, Caino è mio. Noi siamo ancora a discutere sulla, perfino nella Chiesa, sulla legittimità della pena di morte. 3000 anni fa avevano già intuito che questa voce parlava all'uomo e alla donna dicendo: non uccidere. Il credente biblico quindi è l'uomo dell'ascolto. Lo dicevo prima, so bene che anche che la parola può essere strumentalizzata, fraintesa, come le immagini. Tutto è ambiguo, però dire che è proibito farsi immagini di Dio e dire che Dio invece parla alle coscienze, parla alle persone che lo sanno ascoltare, c'è una bella differenza. Nel libro del Deuteronomio, che è un libro dell'Antico Testamento, Deuteronomio vuol dire seconda legge, cioè ci sono ancora delle indicazioni. Ecco, si legge: la preghiera che ogni credente ebreo è invitato a dire due volte al giorno, al mattino e alla sera, e anche in punto di morte. La preghiera che viene citata in genere con le prime due parole con cui comincia, le due parole ebraiche, che sono Shema Israel, che vuol dire ascolta Israele. Siamo di nuovo a sottolineare l'importanza dell'ascolto. Ve la cito testualmente, tanto è corta. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Le parole che oggi ti do restino nel tuo cuore. Le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando vai a letto e quando ti alzi. Dio non si può vedere. Fare immagini di Dio è proibito, secondo la logica dell'Antico Testamento. Dio si ascolta, pur, lo ripeto, rimanendo ambiguo, possibile fraintendere anche le sue parole. Anche a questo, a che cosa è legata la proibizione, secondo me almeno, di fare immagini di Dio? Prima di tutto è legata al fatto che l'immagine di Dio c'è già nel mondo, l'ha fatta Lui. Quando crea al sesto giorno Adamo ed Eva, dice che fece l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Quindi è pericoloso fare un'altra. È pericoloso perché non abbiamo a pensare che Dio è più presente in una scultura che nel fratello che ti sta accanto. Questo dovrebbe impedire il fatto, e invece non lo impedisce, lo si vede anche nella storia di questi giorni, non lo impedisce. Dovrebbe impedire invece di andare al mattino al tempio a bruciare incenso, davanti all'immagine, all'icona di Dio, e poi uscire fuori e andare a ammazzare un uomo, che è la vera immagine di Dio, che è la vera bestemmia, l'unica bestemmia, che puoi fare le altre, insomma, oddio, se se ne fa meno è meglio, ecco Dio. Ma la vera bestemmia è quella. La vera bestemmia del nome di Dio è che i profughi che affogano nelle acque senza che nessuno li accolga, oppure i bambini, ma anche gli adulti, ammazzati nelle culle, nelle carneficine che stanno succedendo ora, quella è la vera bestemmia. Il Vecchio Testamento quindi dice che ogni tentativo di fare un'immagine di Dio può diventare una pericolosa presunzione, con il rischio di credere che Dio si possiede. Questo è un altro motivo per cui è proibito, perché oggettivarlo vuol dire tenerlo in pugno, sotto controllo. Non si può non vedere, in maniera un po' quasi ironica, nel Vecchio Testamento si dice che Mosè vide passare Dio, ma lo vide alle terga, lo vide di spalle. Il volto non si può guardare, nessuno può vedere Dio e rimanere in vita, dice l'Antico Testamento. Ma con Gesù qualcosa cambia. Prima era l'orecchio l'organo del corpo dell'uomo con cui poteva comunicare con Dio. Con Gesù qualcosa cambia. Ora è anche l'occhio. Ora si vede. C'è nell'Apocalisse una battuta un po' misteriosa, ecco, che dice: abbiamo visto la voce. Quella voce che nell'Antico Testamento era soltanto rivolta all'orecchio, ora Dio si rivolge anche agli occhi dell'uomo. Chi vuol vedere Dio, chi vuol vedere i lineamenti fondamentali, certo, di Dio, guardi la vita del Messia di Nazareth. Una volta Filippo, mi pare, uno degli apostoli di Gesù, parlando con, rivolto a Gesù, gli fa: ma insomma, tu rammenti sempre il Padre che sta nei cieli, ma mostracelo questo Padre. E Gesù gli risponde: Filippo, è più di un anno che si sta insieme, che tu vedi come io mi muovo, come parlo, come agisco, e tu mi chiedi mostrami il Padre. Non hai capito che chi vede me vede i lineamenti del Padre. Ora vediamo anche. Certo, Dio è oltre Gesù anche, ma appena dei barlumi di luce di com'è questo Dio misterioso li conosciamo ora. Lo vediamo in un bimbo che nasce in una stalla e viene deposto in una mangiatoia, in un uomo adulto, nudo, su una croce, condannato a morte come un malfattore, che perdona quelli che ce l'hanno messo. Non ci sa altro noi. Poi mi direte, risorto anche, certo, che vuol sottolineare che l'amore è più forte della morte anche. Ma poi noi abbiamo queste indicazioni, queste luci nel buio cosmico del mistero della vita e del mistero di Dio. Sono abbastanza. Sono abbastanza per poter impostare una vita. Quindi da questo punto di vista i cristiani si distinguono dagli ebrei e somigliano un po' più ai pagani, non facendo. Noi si fa delle immagini di Gesù, ma quello non è legittimo, perché Gesù è un personaggio storico, quindi si sa che l'ha fatto, si può mettere in una culla, in una mangiatoia di una stalla, ma non è più il vecchio con la barba bianca e il triangolo sopra, che a me proprio non mi scalda il cuore. Ecco. Vedere Gesù in croce che perdona ai suoi crocifissori mi scalda il cuore. Mi sconvolge totalmente. Non ci avrei mai pensato che Dio era così. E se Dio è così, c'è speranza per tutti, anche per me. Questo mi sembra da tenere presente più possibile. Ecco. Quindi da questo punto di vista, non mi ricordo se ve l'ho già detto, c'è nell'Apocalisse, c'è una battuta misteriosa che mi ha sempre colpito e mi piacerebbe sentirla commentata anche da persone che conoscono la Bibbia più di me. Ecco, leggo con interesse anche gli articoli di Cardinal Ravasi, di Enzo Bianchi, ecco, non ho mai trovato un commento a questa, che a un certo punto dice che loro hanno visto la voce. Strano, eh? Uffo, si dice, le voci si ascoltano, non si vedono. E invece loro, da buoni ebrei, dicono questo che credevamo fosse soltanto voce che parla, ora invece nel Messia di Nazareth abbiamo visto la voce. E in lui abbiamo intravisto il volto di Dio, certo nella nebbia, nella caligine, come in un antico specchio, dice San Paolo. Ma il volto di Dio, lo ripeto, chi è? La sua storia si intravede in un bimbo che nasce in una stalla e in un uomo che muore su una croce perdonando i suoi crocifissori. Ma l'ascolto non è finito. Si aggiunge questa visione nella vita di Gesù. Ma l'ascolto non è finito, resta ancora il fatto fondamentale che Dio parla e la voce è molto più importante di una scultura. La voce è intima, mette in crisi, ti mette alle corde. Però poi quella voce a quei tempi fu messa a tacere, fu crocifissa e gli uomini credettero di averla soffocata per sempre avendoci messo sopra una pietra. Ma quella pietra saltò, dice il Nuovo Testamento. Quella voce diventò di nuovo viva nella vita di coloro che hanno creduto in lui, i testimoni, coloro che avevano mangiato e bevuto con lui, che l'avevano toccato, abbracciato. Ma quando quella generazione stava invecchiando, fu sul punto di estinguersi, il tempo passava, molti temettero il silenzio in cui li avrebbe lasciati la loro scomparsa. Così alcune persone misero per iscritto la predicazione di quei testimoni, ma il passaggio dalla tradizione orale, quindi quella dell'ascolto, a quella scritta, non è stato senza rischio e forse nemmeno secondo con l'accordo di tutti. C'è una testimonianza, ho sempre colpito, forse non la, mi pare ve l'avrò detto qualche altra volta, ma non la conosco bene, nemmeno io, ma a questo punto lo conosco bene. Si racconta che Clemente di Alessandria, un cristiano del secondo secolo, quindi Gesù era morto, risorto e asceso al cielo, secondo la fede di alcuni, da poco, da qualche decennio. Clemente d'Alessandria racconta che a un certo punto un gruppo di credenti, di discepoli, andarono da Pietro e gli chiesero il permesso di mettere per iscritto la sua predicazione. So se lo sapete, ma dei quattro evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, solo due sono discepoli, fanno parte del gruppo dei più vicini a Gesù. E sono Matteo e Giovanni. Marco e Luca no. Marco ha scritto il suo Vangelo e la predicazione di Pietro. E Luca ha scritto la predicazione di Paolo, che peraltro non ha conosciuto Gesù di persona. Ebbene, quando si accorsero che questa generazione di coloro che avevano mangiato e bevuto con lui stava per estinguersi, un gruppo andò da Pietro e gli disse: «Senti, c'è nulla in contrario se Marco mette per iscritto, era il suo segretario, l'aveva seguito dappertutto dove andava a predicare, se Marco mette per iscritto la tua predicazione». E queste sono le parole che Clemente Alessandrino riporta, sono rimaste impresse, dice: «E Pietro né lo proibì né l'autorizzò». Mi sembra di vederlo, Uno che crede nell'ascolto, gli vanno a dire: «Si mette per iscritto la tua predicazione», dice: «Mo, io le farei anche a me, no, insomma, fate voi». Ecco, non disse né che l'autorizzò né che lo proibì. Però il passaggio dalla tradizione orale, dalla parola da ascoltare a una parola da leggere è stato un passaggio che ha creato problemi alla prima comunità cristiana. Il testo scritto è solo una possibilità, è un corpo senza vita. Quella voce rivive appena quella parola entra nella mente e nel cuore di qualcuno. Noi siamo chiamati a fare l'opposto di quello che hanno fatto i primi cristiani. Loro il passaggio dalla parola detta all'ascolto a quella scritta. A noi tocca far ripassare dal cuore quelle parole scritte e farle rivivere, farle ridiventare, rivolgersi all'ascolto di chi è interessato a sentirle. La parola di Dio, dice Giovanni, si è fatta carne, non libro. Non dobbiamo fare del libro un feticcio. Noi, dicevano alcuni, non mi ricordo chi, ma mi è rimasta impressa anche questa, noi, voi, siete il quinto Vangelo. Senza il quinto Vangelo la testimonianza di Gesù rimane anonima, astratta, rimane il libro. Ma Gesù si è fatto carne e ora che non c'è più Lui, voi siete la carne del Figlio di Dio che deve raccontare, contagiare la speranza che Lui ci ha portato. Mi ricordo sempre, ve l'ho già detto altre volte, che alcuni anni fa un gruppo di cristiani prese un'iniziativa, credo fece un investimento di milioni a quel tempo, cioè raccoglieva soldi per comprare un numero enorme di Bibbie da regalare agli alberghi e alle pensioni perché le mettessero nelle camere sul comodino, nelle camere che affittavano. Figuriamoci, va bene, uno che regala una Bibbia non c'è mica nulla di male, però c'è il rischio di confondere propaganda e testimonianza. Non basta, può essere anche un libro che ti spinge ad aprire un orizzonte nuovo, ma la cosa più importante è quella di riscaldare noi quelle parole e farle diventare vita, farle diventare parole dette, non più lette nel silenzio di una camera d'albergo, parole dette, testimoniate, perché gli altri siano contagiati da questa speranza. C'è il rischio di confondere propaganda e evangelizzazione. Ecco, questo volevo dirvi oggi. Queste parole che abbiamo letto, che dice una voce dal cielo dopo il battesimo di Gesù, una voce dal cielo che parlò e disse: questo è il figlio mio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Cioè vuol dire mi riconosco in tutto quello che fa lui. Ascoltatelo. Qui non c'è la parola ascoltatelo, ma c'è un episodio analogo, quello della trasfigurazione, non so se ve lo ricordate, quando anche lì, mi pare erano Pietro, Giacomo e Giovanni, anche lì quando una voce parlò e disse questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Noi, dopo Gesù, si vede anche qualcosa, si vede la sua vita spesa per amore per gli altri, ma non dobbiamo dimenticare l'ascolto. Non dobbiamo dimenticare queste parole di rimprovero, ma anche di consolazione che ci sono riportate nella Bibbia. Tipo, nessuno tocchi Caino, Caino è mio. Queste parole ci devono rimbombare nella coscienza. Oppure, dov'è tuo fratello? Che ne hai fatto di tuo fratello? E non possiamo rispondere come Caino, che c'entro io con mio fratello? Certo che c'entri, con tutte le creature, non solo con gli uomini e le donne, ma anche con l'aria, con l'acqua, con gli alberi, tutto è affidato a te ora. Oppure ancora nel Vangelo, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi darò consolazione e riposo. Ascoltiamo anche queste. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto. Ecco, vi lascio con queste parole attribuite al Padre che sta nei cieli, che sono dette a nostra speranza e nostra consolazione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del